Davvero mi ascoltate? Siamo a posto. Ok. Allora, come dice il Papa, buongiorno. C'è qualcuno di voi che deve cominciare le cellule? Alzi la mano. Chi deve ancora cominciare le cellule? Allora io prego queste tre persone di non addormentarsi. Gli altri cercheremo di svegliarli poi. È l'ora peggiore questa. Ma lo Spirito Santo sa fare meraviglie. Allora io vi do un consiglio prima di tutto. Se avete pensato di cominciare con le cellule, incamminatevi con prudenza, non abbiate premura, perché non si tratta semplicemente di applicare dei metodi, un progetto pastorale, ma si tratta di aprire il cuore a un nuovo stile di vita per tutta la comunità parrocchiale. È indispensabile avere chiara per tutti la meta che Gesù ci ha indicato. Ha indicato per ogni discepolo di ogni epoca l'annuncio del Vangelo a tutti gli uomini, anche le donne, eh? È necessario che ogni parrocchiano abbia chiara la propria meta. Tutta la Chiesa è protesa innanzitutto all'evangelizzazione, all'annuncio di Cristo, Salvatore dell'umanità. Siete affascinati da questa missione? Scusate, copio un'altra cosa da Papa Francesco. Non ho sentito. Siete affascinati da questa missione? Oh! E allora apritevi a una visione, alla visione di una Chiesa che evangelizza oggi. Don Fenech ce ne ha parlato. Questa apertura di cuore deve coinvolgere man mano tutta la comunità, parroco per primo e i laici, a volte prima i laici e poi il parroco. La parrocchia intera. C'è un recente documento della Congregazione per la Dottrina della Fede. Si chiama Iuve Nescit Ecclesia, che vuol dire la Chiesa ringiovanisce, che ci spiega con chiarezza che lo Spirito realizza l'armonica integrazione dei doni gerarchici e dei carismi, che sono dei doni carismatici che sono offerti a tutti i battezzati, affinché la Chiesa resti fedele in ogni tempo al messaggio di Cristo, adeguando, questo fa lo Spirito Santo, adeguando modalità e strumenti alle realtà che mutano. Il Papa dice che sono cambiati i tempi, non è cambiato il messaggio. È sotto i nostri occhi che la pastorale di conservazione, adatta alla parrocchia per la cura del popolo di Dio, quando tutti quanti andavano, frequentavano i sacramenti, andavano alla catechesi domenicale, oggi è inadeguata. Per raggiungere tutti e fatica ad annunciare con efficacia il Vangelo. Il cardinal Tettamanzi, era il cardinale che avevamo a Milano prima del cardinal Scola, nel suo primo percorso pastorale, siamo negli anni 2003-2006, intitolato Mi sarete testimoni, dice: non possiamo accontentarci di continuare a fare come abbiamo sempre fatto, senza domandarci se lo Spirito di Dio, attraverso le vicende della storia e la concretezza delle situazioni in cui viviamo, non ci indichi di intraprendere strade nuove nel segno della vera prudenza e del coraggio. Aggiunge queste parole alla fine. In questo senso, una semplice pastorale di conservazione, oltre a essere sterile, non produce frutti, si dimostra irresponsabile, non guarda al futuro. E, aprite bene le orecchie, oggettivamente peccaminosa. La pastorale di conservazione è un peccato. Sacerdoti, confessatevi se vivete la pastorale di conservazione. Questo l'ha scritto un cardinale che ha studiato teologia morale. Il documento conclusivo di Aparecida del 2007, già ce ne ha parlato il fratello brasiliano, redatto sotto la sapiente guida del cardinal Jorge Maria Bergoglio, conoscete, proponeva con chiarezza la conversione pastorale. Quei principi, quelli del documento di Aparecida, costituiscono il nucleo forte dell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, che Papa Francesco ha offerto alla Chiesa Cattolica nel 2014, 7 anni dopo. Nel secondo capitolo il Papa si esprime con queste accorate parole. Le facciamo scorrere e le leggiamo piano. Voi vedete che saranno i capitoli dal 25 al 28, i paragrafi dal 25 al 28 sono estratti. Spero che tutte le comunità facciano in modo di porre in atto i mezzi necessari per avanzare nel cammino di una conversione pastorale e missionaria che non può lasciare le cose come stanno. Sogno, e questo dovrebbe essere il sogno di noi tutti, sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché ogni struttura ecclesiale diventi un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale, più che per l'autopreservazione. E poi il paragrafo 28 dice, qui si riferisce alla parrocchia, attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia, dovrebbe incoraggiare, incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti dell'evangelizzazione. È comunità di comunità. Lo vedremo ancora. Santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare e centro di costante invio missionario. Il Papa ci conosce bene e quindi conclude con queste parole che non sono rassegnate, ma sono piene di speranza. Però dobbiamo riconoscere che l'appello alla revisione e al rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti, perché siano ancora più vicine alla gente e siano ambiti di comunione viva e di partecipazione, e si orientino completamente alla missione. Facciamo un applauso a Papa Francesco. Dopo l'applauso cerchiamo di mettere in pratica quello che ci dice, però, non basta l'applauso. L'apertura della parrocchia a questi principi è indispensabile per intraprendere una pastorale di evangelizzazione. Come diceva Papa San Giovanni Paolo II, nuova nei metodi, nelle sue espressioni, nel suo entusiasmo. Questo lo diceva ad Haiti nel 1981. Una pastorale che coinvolga attivamente tutti i membri della parrocchia, tutti battezzati, come accadeva nella Chiesa degli Apostoli. Questa visione dell'impegno diffuso dei laici deve permeare i cuori di tutti coloro che hanno incontrato l'amore di Cristo e suggerire le parole di San Paolo, che abbiamo già ascoltato in questo seminario: io non posso fare a meno di evangelizzare. Guai a me se non predicassi il Vangelo. A ciò è indispensabile una visione di Chiesa che viva nella grande comunità e nelle piccole comunità delle case. Il fratello brasiliano ci ha parlato di una chiesa che vola con due ali, il tempio e la casa, la grande assemblea e le case. È la visione di una chiesa in uscita, che annuncia il Vangelo anche nelle case, tra i parenti, i vicini, attraverso le relazioni quotidiane di oikos, come al tempo degli Apostoli, quando ogni credente, battezzato e sostenuto dalla potenza dello Spirito Santo, diveniva un discepolo missionario e annunciava con gioia il Vangelo di Cristo. Questa visione è in grado anche oggi di generare il rinnovamento della parrocchia. Purtroppo nel mondo le parrocchie sono quello statico gigante addormentato, come affermava il cardinal George Basil Hume, e lo diceva 60 anni fa, Il contagio diretto con una parrocchia rinnovata, quello che state vivendo anche voi, come speriamo che stiate sperimentando qui, è la via più efficace perché il cuore si apra a una pastorale fondata sulla visione di una parrocchia in cellule. Fu così per Don Pigi che nel 1986 fu folgorato e convertito dal contagio della parrocchia di St. Boniface a Pembroke Pines, dalle affermazioni della Evangelii Nuntiandi. È là che Don Pigi ha ascoltato col cuore l'esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi, più che averla letta 11 anni prima, quando era stata scritta dal Beato Paolo VI. Vedere clero e laici di quella parrocchia armoniosamente impegnati nelle evangelizzazioni, animati dalla potenza dello Spirito Santo, gli fece scoprire nella realtà vissuta che la Chiesa esiste per evangelizzare. Lo potete fotografare. La Chiesa esiste per evangelizzare. Prima però che si inizino efficacemente le cellule, non solo in quelle tre parrocchie che hanno alzato la mano, che devono iniziare, ma anche nelle parrocchie che sono vicine a voi, prima che si inizino efficacemente le cellule, bisogna accogliere e desiderare questa conversione pastorale. Bisogna convincersi. Non può bastare un ritocco ai progetti pastorali della famiglia, della scuola, degli adulti, dei giovani. Occorre realizzare una riforma della vita della comunità pastorale, sotto il soffio dello Spirito Santo. Certo, i nostri tempi di risposta non sono immediati, ce l'ha detto anche Papa Francesco, ma la ferma volontà di Dio è che tutti gli uomini possano ricevere l'annuncio del Vangelo. Vi entusiasma questa cosa? Volete lavorare per questo? E allora andiamo avanti. La conversione pastorale è proposta a tutta la Chiesa, perché l'evangelizzazione non sia un'attività in mezzo a tante altre, ma rappresenti lo stile di vita di tutte le attività della parrocchia, in tutti i gruppi, in tutti i ministeri, perché incarna l'identità più profonda della Chiesa, come afferma Paolo VI nella Evangelii Nuntiandi. I fratelli del Brasile non ce l'hanno fatto vedere ieri con un disegno, ma non è stato spiegato molto. Fanno una grande differenza tra una parrocchia che ha le cellule in mezzo alle altre attività, insieme ad altre attività, o una parrocchia che è in cellule e tutte le attività sono animate da questo spirito missionario. Parrocchia con cellule, parrocchia in cellule. Capite la differenza? Dunque, da questa visione dobbiamo arrivare alla convinzione. Se il parroco accoglie la visione di una nuova evangelizzazione e si lascia ispirare dallo Spirito Santo, i progetti di Dio diventeranno i suoi progetti. I progetti di Dio diventeranno i progetti del parroco. Come è successo qui? Don Pigi continuava a ripeterci un versetto del libro dei Proverbi, Proverbi 16:3. Affida al Signore le tue attività e i tuoi progetti riusciranno perché sono i suoi, se affidi le tue attività al Signore. Per il risveglio di tutta la parrocchia, che forse ne ha bisogno, il parroco valuti con obiettività la necessità di compiere questi tre passi. Sono i primi tre passi da compiere, prima di cominciare le cellule. Essi hanno bisogno essenzialmente dell'iniziativa del parroco. È il parroco che deve scegliere di fare questi tre passi con i propri laici. Primo passo, Cristo al centro della vita della parrocchia. È indispensabile che la comunità partecipi con intensità alla liturgia eucaristica domenicale. La messa nella sua celebrazione deve esprimere la gioia della presenza vera di Cristo. L'omelia domenicale sia anche spesso l'occasione per ricordare ai fedeli la necessità del loro impegno per annunciare il Vangelo con gioia, con la testimonianza di vita e con le parole nell'ambiente in cui vivono. Cristo sia il centro della vita comunitaria anche nella adorazione eucaristica. Questa mattina abbiamo avuto esperienza della forza che ha l'adorazione eucaristica. Il parroco trovi gli spazi, gli stimoli perché i laici possano trascorrere un buon tempo di preghiera personale e silenziosa davanti al Santissimo Sacramento. Innamorarsi di Gesù per lasciarsi amare e aprire il cuore a ciò che Egli suggerisce. Avete visto che succede anche in Spagna, non solo in Italia. Padre Fernando ci ha mostrato la sua capiglia dell'adorazione eucaristica. Questo è il primo passo. Secondo passo, lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità, questo sconosciuto che deve diventare il compagno di vita di ogni giorno, di ogni scelta. È necessario che i laici approfondiscano la sua conoscenza. Lo Spirito Santo è già loro compagno fin dal battesimo. Dice San Paolo, o non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio? Prima lettera ai Corinzi, 6:19. Il Paraclito, il Consolatore, che secondo le parole di Gesù insegna e parla al nostro cuore. Lo Spirito Santo è sorgente della gioia e della comunione, condizioni indispensabili per l'efficacia dell'evangelizzazione. Lo ripete Papa Francesco, non è sufficiente, nel capitolo 5, non è sufficiente il vago ricordo di quanto abbiamo appreso da ragazzi quando abbiamo fatto la preparazione alla confermazione. Rileggete il capitolo 5 di Evangeli Nunziandi. La parrocchia offra a tutti, secondo il ripetuto consiglio di Papa Francesco, un cammino di vita nuova nello Spirito. Papa Francesco continua a ripeterlo, perché il dono ricevuto nel battesimo e in ogni altro sacramento sia accolto e ascoltato, e i carismi che egli ci dona siano vissuti al servizio della Chiesa, che è il corpo mistico di Cristo. Il cammino di vita nuova nello Spirito ha anche il pregio di avvicinare alla preghiera sulla parola di Dio e alla lezione divina. Facciamo un terzo passo e poi vediamo di risvegliare quelli che si sono addormentati. Terzo passo, si offra a tutti una catechesi, sia aperta a tutti, sulle esortazioni apostoliche, la Evangeli Nunziandi, indispensabile, e se si riesce anche l'Evangeli Gaudium, sono tempi utili, l'Avvento e la Quaresima, per dare questo impegno ai parrocchiani, formarli sull'Evangeli Nunziandi e sull'Evangeli Gaudium. Quando Don Pigi propose la catechesi sull'Evangeli Nunziandi, scoprì con sua grande sorpresa che i partecipanti erano circa 60, furono tutti sempre presenti, che alla fine del corso c'erano ancora tutti. Fu un successo inatteso, perché i laici si lasciano risvegliare facilmente al desiderio di evangelizzare. È la chiamata che viene da Gesù. Per approfondire l'Evangeli Gaudium, poi, se mi chiedete, vi potrò dare degli strumenti utili per farlo in piccoli gruppi. Se dalle vostre parrocchie volete uno strumento in italiano o in francese per fare degli incontri di cellula sulla Evangeli Gaudium, ditemelo che vi mando i file, poi voi stampate il materiale. Dunque questi tre passi sono in ogni caso indispensabili, utili per alimentare la vita di fede della comunità. L'Eucaristia celebrata ed adorata, lo Spirito Santo, almeno l'Evangelo enunziando. Allora adesso facciamo un canto, cosa dite? Facciamo un canto, la Viviana c'è? No? Avevo un impegno. E allora facciamo noi qualcosa di agitato. Come facciamo? Mi pensamento, benissimo. Facciamo mi pensamento, il mio canto. Facciamo il pensamento. Facciamo il
pensamento. Canto numero 92.
È un canto che va bene a ogni età, ma va fatto in piedi. Finalmente vediamo come cominciare. Ma si è convinto il vostro parroco? Se la convinzione del parroco fosse meno viva di quella vostra, di voi laici, se il parroco non avesse mai partecipato a questo seminario, e seppur conoscendo i temi della nuova evangelizzazione fosse ancora scettico, volesse continuare come sempre ha fatto, si fa meno fatica, fosse convinto ma avesse il timore di un salto nel buio, non avesse fiducia del supporto che gli potete dare voi laici, pregate per lui, pregate. Cercate di comprendere le origini delle sue incertezze e poi osservate lo stratagemma che Don Pigi ci ha sempre simpaticamente suggerito per superare questi ostacoli Che ci crediate o no, questi sono gli ostacoli più grandi. La conversione più difficile è quella del parroco. Allora, conversione pastorale, eh? È verdad? Allora, fate così. Vediamo un po' cosa ci dice la diapositiva 23. Ecco, condividete con il vostro parroco l'esperienza di questo seminario di Milano. Regalategli una copia dei documenti che avete ricevuto, il CD in italiano che avete preso, i vostri appunti, magari l'audio degli insegnamenti. Dategli tempo di studiare, di documentarsi, poco tempo per studiare. Poi invitatelo a cena, offritegli il piatto preferito, magari stappate una bottiglia di vino, di quello buono. E poi tornate ancora sul tema di Santo Storgio, quando è aiutato anche dallo spirito del vino. Invitatelo a venire con voi l'anno prossimo per provare a trovare, per trovare la via del coraggio, per vedere la gioia che si vive. È molto importante che il vostro parroco sappia che non sarà mai solo, che troverà sempre in voi sostegno e entusiasmo. E allora adesso vediamo come cominciare. Abbiamo fatto una lunga premessa, ma indispensabile. Dalla convinzione alla preparazione per la formazione iniziale delle cellule. Il parroco, con un piccolo gruppo di laici, almeno 4, convinti dalla visione delle cellule, formerà una prima equipe. Si incontreranno regolarmente, magari ogni settimana, nel giorno l'ora che vogliono, per aprire il cuore al dono dello Spirito Santo, per approfondire i temi dell'evangelizzazione e studiare insieme il corso leader, il manuale delle cellule, per studiarlo. In 4 mesi, con degli insegni settimanali, saranno ampiamente preparati, sono sufficienti perché tutti e 5 si impadroniscano della metodologia e condividano tra loro la visione e godano le esperienze che stanno vivendo lavorando insieme. Consiglio di Papa Francesco: in ogni incontro almeno 15 minuti saranno dedicati alla preghiera di lode. Papa Francesco sa che è una cosa molto difficile per i sacerdoti normalmente. Febbraio 2014. Preghino nella forma spontanea, secondo l'ispirazione dello Spirito Santo. Il parroco condivida anche a tutta la comunità, approfittando delle omelie e degli incontri spirituali, i passi che si stanno compiendo nella preparazione dell'apertura delle cellule a tutta la parrocchia. Questo è il periodo favorevole per fare un cammino di vita nuova per i parrocchiani, cammino di vita nuova nello spirito per i parrocchiani, e poi successivamente si può offrire la catechesi sulla Vangelii Nuntiandi a tutti i parrocchiani. Il parroco si farà aiutare da quella piccola equipe che ha formato all'inizio. L'equipe che ha lavorato col parroco preparandosi, completando lo studio del manuale, a questo punto lasceranno che il parroco se ne vada. Vedete che La diapositiva prima, scusa, vedete che il parroco non c'è più, vanno avanti loro, andranno avanti tra di loro incontrandosi come se fosse veramente un incontro di cellula per mettere in pratica quanto si è studiato. Ogni membro proverà a condurre l'incontro, sono in pochi, hanno studiato, e confiderà agli altri le sue difficoltà e le sue incertezze. Il parroco starà attento a cosa succede, ma lascia fare. Abbiamo sentito il vescovo l'altro giorno che parlava di delega, imparare a non fare tutto lui, ma a delegare. Siamo alla diapositiva 34. A questo punto, coloro che si sono preparati facendo la cellula di prova, di formazione, insieme al parroco faranno un corso leader di formazione sulle cellule per quella trentina, quarantina di persone che hanno deciso di impegnarsi a questo corso leader. Ma che l'abbiano deciso loro o il parroco, state a vedere da questa testimonianza. Nell'aprile del 1987 io ricevetti una telefonata da Adriana, era un giovedì, credo, che mi proponeva di partecipare al primo corso per leader della durata di 6 sabati. Io facevo il dirigente industriale, mi piaceva vivere il mio weekend in campagna con i figli, ero appassionato di equitazione, andavo a cavallo, cadevo anche. Mi piaceva trascorrere il fine settimana fuori da Milano. A quell'invito di Adriana, un po' stizzito, io risposo: lavoro tutta la settimana, fino a tarda sera. Ho il diritto di riposare almeno il sabato e la domenica. Sapete cosa mi ha risposto Adriana? Carissimo, qualche volta bisogna obbedire al parroco. E allora fu così che iniziai quel sabato alle 14.30 il corso leader. Cosa mi sia capitato quel sabato? Primo insegnamento di Don Pigi. Se vuoi essere un cristiano vivo e non un cristiano in pensione, devi essere un... Se vuoi essere un cristiano vivo e non un cristiano in pensione, devi essere un... Ancora? Bravissimi, mi ha cambiato la vita. E adesso sono qua. Ero giovane, non volevo andare in pensione, avevo 45 anni, 30 anni fa ne avevo 45. Fu il primo tra gli inviti di Don Pigi, poi c'è stato anche quello di diventare diacono, eccetera, eccetera. Facemmo 6 settimane di corso leader, alla fine quei 40 che avevano, per 42 che avevano partecipato al corso, vennero divisi in 4 cellule di 10 persone e incominciarono a fare le cellule provvisorie. Ogni cellula si riuniva in una casa, come si riuniscono le cellule adesso, non più negli ambienti della parrocchia. Da quel momento il parroco non avrebbe più partecipato agli incontri di cellula, almeno così ci ha garantito. Tutto era nelle mani dei laici, che così diventavano veramente corresponsabili dell'opera di evangelizzazione del parroco. Quelle cellule si riunirono settimanalmente dal maggio del 1987 fino al febbraio del 1988, salvo i mesi delle ferie estive. Ogni membro provava a fare per 2 settimane successive, consecutive, provava a fare il leader. e partecipava anche all'incontro della struttura della quale ci ha parlato Federica. Il parroco intanto manteneva al corrente tutta la comunità, raccontava che cosa facevano queste cellule, annunciava il tema degli insegnamenti durante gli avvisi della domenica e cercava di incuriosire i dubbiosi, quelli che dicono questi evangelizzano, sì, io faccio la carità, evangelizzo molto di più, fai tutte e due le cose che è meglio, o no? E allora disse, fate una bella cosa, due alla volta, queste sono tutti quelli che sono stati invitati, andiamo avanti alle provvisorie, avanti un colpo, ecco, invitati per due settimane a andare, ma poi uscire, dalla cellula per vedere che cosa era la realtà della cellula. Per cui quando poi si è aperta questa esperienza a tutta la comunità, adesso torna su quella di tutta la comunità, dovrebbe essere quella prima. La parrocchia intera, eccola qui la parrocchia intera di Birilli, La parrocchia intera accolse questo invito e nacquero 20 cellule, 200 persone, e Madon Pigi era furbo, Aveva fatto vedere come fosse bello partecipare agli incontri delle cellule. Quindi si unirono 200 membri e iniziò così la vita vera delle cellule. Vai pure alla 39, per cortesia. La docilità dell'ispirazione, docilità di Don Pigi all'ispirazione dello Spirito Santo ci aveva condotti a vivere quel sogno di parrocchia che Papa Francesco avrebbe indicato, la bellezza di 23 anni dopo, nella Evangelii Gaudium. Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti dell'evangelizzazione. È comunità di comunità. Una grande comunità di tante piccole comunità. Santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare e centro di costante invio missionario. Rendiamo grazie a Dio e all'ispirazione dello Spirito Santo che Don Pigi e tanti altri sacerdoti nel mondo hanno accolto e ci possono guidare su questa strada. Alleluia!